arpeggi.
Cominciamo oggi ad indagare la musica italiana da una prospettiva decisamente inedita, quella di Rodolfo Foffo Bianchi, musicista, produttore, ingegnere del suono, la cui carriera racconta 50 anni di storia della canzone con fatti, curiosità e aneddoti, come sentiremo, assai interessanti. Tutto questo intorno ad un volume Storie di straordinaria fonia, pubblicato da Bertoni e curato da Francesca Gaudenzi, ma soprattutto direi, visto che è qui con noi, da Duccio Pasqua. Buongiorno.
Buongiorno, grazie Sergio. Beh sì, è una storia veramente straordinaria, perché quella di Foffo ora te lo racconterò a mille aneddoti interessantissimi.
Beh, Foffo è attivissimo, in particolare con Elio e le Storie Tese, ma non solo. Spero ci ascolti, non avrà nulla da ridire, anche perché tutta la sua storia è dentro questo volume. Noi cerchiamo di sintetizzarla. E da dove partiamo?
Partiamo dall'inizio, direi, no Sergio? Partiamo dal ragazzino della provincia di Firenze che scopre l'amore per la musica fin da bambino e quindi pian piano ci entra sempre di più e, come hai già detto tu, diventa protagonista di ormai 60 anni di storia della canzone.
50, ma di più.
Sì, perché continua a lavorare, come dicevi, no? È ancora attivo, è in tournée, è stato in tournée con Elio e le Storie Tese negli ultimi mesi, ha quasi 80 anni, anzi ha 80 anni ormai compiuti, e quindi davvero sono diventati 60 quelli di carriera. È una storia lunghissima.
Ed è passato anche attraverso un cammino tecnologico che intanto avanzava.
Ha attraversato tutta l'evoluzione tecnologica, dai primi strumenti veramente rudimentali per amplificare il suono, per amplificare un concerto, per registrare un disco, alle tecnologie digitali di oggi, che sono modernissime, sempre con la curiosità di evolversi e di curiosare, di imparare cose nuove.
E dunque le prime esperienze?
Sì, Foffo capisce fin da piccolo, come dicevamo, prestissimo, a 7 anni, che la musica avrà un ruolo rilevante nella sua vita. O comunque capisce che vuole fare musica, vuole imparare a suonare. E quindi a 7 anni impara a suonare il clarinetto nella banda dell'oratorio di Figline Valdarno, che è il posto in cui nasce e cresce. Siamo nel 1951, e come puoi immaginare non c'era la possibilità di andare al conservatorio, anche semplicemente perché le strade non erano quelle di oggi e andare tutti i giorni a Firenze al conservatorio era impossibile. Quindi Foffo impara a suonare con la banda dell'oratorio. Il maestro era il falegname del paese, che ogni tanto si faceva dare una mano da un insegnante del conservatorio che una volta a settimana andava su. Quindi, insomma, un'Italia molto diversa da quella di oggi, ma la passione di Foffo era fortissima. E la passione di Foffo ha a un certo punto però una battuta d'arresto, perché contemporaneamente, oltre a interessarsi di musica, si interessava anche di motori, cioè era attratto dal lavoro sui motorini, su come funzionavano i motori. E ingenuamente, essendo un ragazzino, un giorno si mette ad armeggiare sul pignone di un motorino, non rendendosi conto che quel motorino era acceso, e quindi perde una falange, una falangetta di un dito. Questo incidente, così da piccolo, gli impedisce da subito di continuare a suonare il clarinetto, perché senza quella falangetta non riesce più a chiudere i fori dello strumento. E quindi passa al sax, che avendo appunto un sistema diverso gli permette di suonare, anche al flauto traverso. Quindi già da subito l'esperienza musicale di Foffo si amplia su vari strumenti, insomma. E a quel punto comunque capisce che la strada è quella giusta e continua a suonare con la banda dell'oratorio, e poi via via arrivano le prime esperienze con complessi leggermente più professionali, diciamo così.
Thank you. E qui con il primo esempio musicale già capiamo l'ampiezza del nostro viaggio sonoro in compagnia di Foffo Bianchi, no? Perché siamo partiti con Charlie Mingus e il suo Pithecanthropus Erectus. Come mai, Duccio?
Beh, un grande classico del jazz della fine degli anni 50, e quindi immagino che fosse quello che cercava di ascoltare Foffo, il piccolo Foffo, in quel periodo. Foffo è del 1943, quindi insomma negli anni 50 aveva 10-15 anni e iniziava a cercare ispirazioni musicali diverse da quelle che erano di facile ascolto in Italia, quindi le voci importanti di quel periodo, da Nilla Pizzi a Domenico Modugno, e andava a cercare di ascoltare le prime radio libere, quindi di cercare captare frequenze in giro per l'Europa, e iniziò ad appassionarsi al jazz e ad altri suoni. Comunque, sì, appunto, nei primi anni 60, facciamo un salto perché la storia è lunga, come dicevamo in apertura, inizia a fare esperienza con i primi complessi beat della sua zona, della provincia di Firenze, e un giorno viene a sapere che i Players, che sono già abbastanza conosciuti in quell'area, stanno cercando un sassofonista nuovo. E quindi ovviamente si lancia. Addirittura si presenta al provino con i sostenitori, con una claque di amici che vanno a fare il tifo per lui. Ottiene subito il posto perché trova subito un feeling personale e musicale con i nuovi compagni di avventura. Tant'è che, ti racconto questa cosa, Sergio, Foffo ancora vive in un casale diviso a metà con il cantante dei Players, che è il suo migliore amico, il suo amico storico dagli anni 60.
È fantastico,
il suo amico Alessio Alessi, che poi ha scelto un'altra via, ha fatto l'architetto, però è comunque legatissimo ancora oggi a Foffo. Quindi insomma supera il provino, entra nei Players, e come ti anticipavo i Players condividono con Foffo le passioni musicali e quindi amano sonorità diverse da quelle più popolari in Italia. Già ascoltano i Beach Boys, i Beatles, anche perché oltre a essere strumentisti discreti sono anche tutti in grado di cantare, quindi possono permettersi di organizzarsi per delle armonie vocali un po' più complesse nei concerti. E quindi amano quel mondo lì, amano Ray Charles, James Brown, le nuove star del mondo anglo-americano, insomma, in generale, si fanno più a quei suoni che a quelli nostri, italiani. E questa capacità di organizzare un repertorio diverso dalla maggior parte degli altri complessi che giravano nelle balere, chiamiamole così, della Toscana, permette ai Players di uscire dalla provincia di Firenze e di iniziare a farsi un circuito decisamente più ampio, quindi di suonare in tutta la Toscana, che non era cosa da poco in quegli anni.
Hey, hey, all right. song. She can do the Birdland all night long. Yeah, yeah. What I say? All right. Well, tell me what I say. Yeah. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. Yeah. And I wanna know. And I wanna know right now. And I wanna know.
What I'd Say, uno dei tanti successi di Ray Charles, questo a commentare le storie di straordinaria fonia di Fofo Bianchi che abbiamo cominciato oggi ad imbastire, no?
Ti leggo un piccolo passo dal libro, Sergio. Suonavamo 3 o 4 sere a settimana e guadagnavamo più di un direttore di banca, non male per una band amatoriale, questo racconta Fofo, perché i Players arrivano a esibirsi nei mitici locali della Riviera Versiliana, fino alla leggendaria Bussola, no? Quella di Marina di Pietrasanta, e arrivano ad aprire i concerti di Fred Buongusto, dei Giganti, e quindi era lo stesso palco su cui Ray Charles, che abbiamo appena ascoltato, o Mina, si esibivano quando passavano in Italia, e Fofo e i suoi c'erano sempre quando arrivavano questi grandi artisti, perché ovviamente erano una fonte di ispirazione per il loro repertorio. E Fofo ovviamente andò anche a vedere i Beatles a Genova il 26 giugno del 1965, doppio spettacolo alle 16 e alle 21 con biglietti a 2000 lire, pensa.
Che meraviglia.
Comunque, c'è la prima svolta. Una sera del 66 i Players suonano all'Istituto Tullio Buzzi di Prato, che è un posto meno glamour, se vuoi, rispetto alla capannina, però è importante perché conoscono quella sera Sergio Endrigo, che è accompagnato al piano da Sergio Bardotti, e Riccardo Del Turco, quindi giganti di quell'epoca musicale italiana. Endrigo infatti era già uno dei cantautori italiani più amati e rispettati. Del Turco si stava per affacciare, stava per diventare una star della musica italiana della fine degli anni 60. Entrambi si accorgono del talento dei Players e decidono di coinvolgerli nei loro progetti musicali. E quindi Fofo e i suoi compagni diventano i coristi di una delle canzoni italiane più popolari degli anni 60.
E noi chiudiamo proprio con Riccardo Del Turco e il suo Luglio. Grazie Duccio Pasqua e alla prossima.
Alla prossima, Sergio.
Luglio si veste di novembre se non arrivi tu. Ai, 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 ai. Luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivedersi più. Ai, 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 ai. Ma perché in riva al mare non ci sei? Giorni e ancora non sei qui, vieni da me, c'è tanto sole ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Luglio stamani al mio risveglio non ci speravo più. Luglio credevo ad un abbaglio e invece ci sei tu. Ci sei tu, in riva al mare, solo tu, amore, amore, e mi corri incontro, ti scusi del ritardo, ma non mi importa più. Luglio ha ritrovato il sole, non ho più freddo al cuore, perché tu sei con me. Tu sei